Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno e benvenuti a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori a questo nuovo appuntamento con Prima Pagina. Iniziamo come di consueto, dopo avervi augurato buona giornata, con la lettura delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani italiani. E cominciamo dalla Repubblica, che apre con la triste notizia del giorno che ci accompagnerà nel corso di questo appuntamento, principalmente. Paura in Libia, rapiti dalle milizie 4 tecnici italiani. Lavorano al gasdotto presi al ritorno dalla Tunisia. Gentiloni, il ministro degli esteri, non è una rappresaglia contro di noi, ma confermo che è pericoloso restare nel paese. Naturalmente la notizia fa riferimento al rapimento dei 4 tecnici italiani che operavano in Libia, nei pressi del compound dell'Eni nella zona di Melitta, per conto di un'impresa di Parma, la Bonatti. Il retroscena di Carlo Bonini a riguardo. L'ira del governo erano senza scorta. E l'analisi di Renzo Guolo, gli uomini in nero all'assedio di Tripoli. L'altra notizia importante che attraverserà e farà anch'essa in qualche modo da filo conduttore di cui ci si è occupati nelle giornate precedenti è naturalmente la vicenda siciliana, l'odissea di Lucia Borsellino, che su Repubblica ha rilasciato un'intervista a Enrico Bellavia ed Emanuele Lauria. La verità della Borsellino, così crocetta ma tradito. Due pagine all'interno. Lucia Borsellino intervista la figlia del magistrato ucciso nel 92 dalla mafia, bersaglio della frase shock del medico Tutino, amico del governatore. Va fatta fuori come il padre. Il presidente ha minimizzato, dice Lucia Borsellino. Tramavano sulla sanità. Crocetta mi taceva tutto, isolata dal primo giorno, ecco perché lascio. L'ex assessore, ho trovato un coacervo di interessi, fallito il fronte comune che serviva per sconfiggerlo. Due pagine di intervista di Repubblica a Lucia Borsellino. Sulla prima pagina, un articolo di Jenner Meletti, un reportage dedicato ad una vicenda che non tutti gli italiani conoscono, ma che è molto seria, naturalmente molto grave, e che risponde anche al cambiamento del clima, alla modificazione determinata dal riscaldamento globale e a queste pazze stagioni che segnalano appunto dei cambiamenti nelle nostre consuetudini da un bel po' di tempo a questa parte. Jenner Meletti, viaggio nel Po, il fiume scomparso. Tra Piacenza e Mantova il caldo record lo ha quasi prosciugato. Repubblica si occupa poi di una brutta notizia di cronaca nera, il ragazzo 17enne sgozzato in un bosco, orrore a Pesaro. Si occupa della pioggia di dollari falsi su Blatter, ultima protesta per il caos FIFA, l'intemerata e l'irruzione di un comico inglese che ha rovesciato su Blatter una quantità di denaro, di dollari falsi sonanti, inscenando una protesta molto situazionista. All'interno di R2, lo sfoglio di Repubblica dedicato alle soft news, Federico Rampini e Vittorio Zucconi si occupano della grande corsa degli outsider per la conquista della Casa Bianca, un tema classico della politica americana, divisa appunto tra incumbent, presidenti che cercano la riconferma, e gli outsider che li sfidano. E segnaliamo all'interno di R2 una notizia tratta dal New Statesman, il settimanale progressista britannico, sulla trappola della maternità che divide Londra. Un articolo del corrispondente da Londra di Repubblica Enrico Franceschini. Il New Statesman mette in copertina le donne in politica senza figli. La Sturgeon, cioè il premier scozzese, leader del partito nazionalista, si domanda: siamo tornati al 65, ma il dato esiste, il 45% delle parlamentari non sono madri. E il tema della difficilissima conciliazione in questo nostro mondo tra le giuste ambizioni lavorative femminili e il tema della maternità. Una conciliazione alla quale, nonostante tutto, purtroppo non sembra si siano trovate delle soluzioni accettabili e che quindi continua ad essere decisivo, determinante e in questo caso oggetto di riflessione per le donne che si sono, che sono entrate in politica e che hanno fatto carriera in politica. Passiamo al Corriere della Sera. Un accenno, stavo dimenticando, anche Repubblica, come tutti i quotidiani, ricorda la morte, la scomparsa di Elio Fiorucci. Addio Fiorucci, il genio pop che trasformò la moda a Snaghi e Soncini. All'interno, il Corriere della Sera apre sul PD pronto a sfiduciare Crocetta. Il governatore, datemi un mese. Il duello, il presidente tornato a Palazzo d'Orléans e le pressioni perché si dimetta. Con un retroscena di Maria Teresa Meli, Renzi vuole votare prima in Sicilia e nella capitale. Sulla prima pagina del Corriere della Sera, al centro troviamo il rapimento degli italiani, l'emergenza, quattro tecnici pedinati dalla Tunisia alla Libia e sequestrati, la pista delle bande. Italiani rapiti, tutti i misteri. Migranti, l'Unione Europea riduce a 32.000 quelli da trasferire, via il prefetto di Treviso. Un commento di Fiorenza Sarzanini in materia, un paese che non c'è più, emozione, paura a ogni nuova crisi, poi la rimozione. Paolo Valentino sulla prima pagina del Corriere della Sera si occupa del Regno Unito anti-Putin che fa affari però con la Russia. Un'altra vicenda di cronaca che sconvolge, che riguarda i drammi giovanili, ucciso da una dose tripla di ecstasy, gli amici del ragazzo morto a Riccione, era la prima volta droga venduta da un diciottenne. Un'intervista a Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, su una Milano bella e vibrante, di Gian Giacomo Schiavi. L'energia di Milano aiuta la ripresa. In questi giorni si sono infittiti e si sono moltiplicati gli articoli dedicati alla rinascita di Milano, tra Expo, nuove architetture e vivacità in città, non solo architettonica ma anche culturale. E l'editoriale del Corriere della Sera, di cui dopo daremo lettura, l'editoriale principale è di Dario Di Vico. Il tema è quello del Premier e le tasse di cui ci eravamo occupati ieri. Dario Di Vico, le ragioni della svolta fiscale, e ce ne occuperemo tra poco. E il Corriere della Sera, naturalmente il quotidiano milanese per eccellenza, il quotidiano della borghesia liberale milanese, come si diceva un tempo, in prima pagina non può non ricordare Elio Fiorucci, il rivoluzionario che inventò la moda pop, di Gianluigi Paracchini. La Stampa apre anch'essa con la tragica vicenda degli italiani scomparsi, rapiti in Libia. A 60 chilometri da Tripoli sono quattro dipendenti della ditta Bonatti che lavora con l'industria petrolifera. Silenzio sugli italiani rapiti in Libia. Rientravano dalla Tunisia, forse in mano alle milizie tribali. Gentiloni, pericoloso restare. Maurizio Molinari sullo scenario. Soldi o jihad, ecco le piste. Il sequestro in un'area ormai senza controllo. Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles, si occupa della mediazione al ribasso, immigrati da Italia e Grecia solo 32.000 da ridistribuire. Ne mancano 5.000 rispetto all'obiettivo. Renzi ed Alfano sostituire il prefetto di Treviso. Sempre sulla prima pagina della Stampa troviamo un commento di Carlo Rimini. All'anagrafe per cambiare sesso non serve l'intervento, su una sentenza della Cassazione sulla rettificazione di sesso, di cui si è molto discusso e si continuerà sicuramente a discutere. Il vice direttore Massimo Russo si occupa del tema delle classifiche di cui che avevamo affrontato ieri, elaborate dal Sole 24 Ore, sugli atenei. Classifiche, premiamo le scuole e gli atenei migliori, di Massimo Russo. A commentare la scomparsa degli italiani c'è un fondo molto bello e molto intenso, come d'abitudine, di Domenico Quirico, che vi leggeremo tra poco. Mentre il Buongiorno di Massimo Gramellini è dedicato a un tema molto interessante e che ci racconta delle infinite sfumature, anche nostro malgrado, della vita e della complessità della nostra esistenza e del prendere posizione, un tema che ci è molto caro. Ve lo leggo subito. Buongiorno di Massimo Gramellini, il bianco e nero. E parte dal commento di una foto che molti di voi avranno già visto sfogliando le pagine dei quotidiani, di un militante dell'infame Ku Klux Klan che viene soccorso da un poliziotto, e non da un poliziotto qualsiasi. Massimo Gramellini scrive nel suo Buongiorno: se guardi il mondo in bianco e nero, sei come il signore a destra della foto. Quello con la svastica sulla pancia è un'idea tutto sommato rassicurante e fasulla. Tu sei il buono, gli altri fanno schifo. Gli altri sono i neri, i politici della capitale. Chiunque, attenti alle tue consuetudini, ti costringa ad adeguarti e a cambiare. Scendi in piazza per manifestare contro di loro, ma stai per svenire dal caldo. Un nero in divisa, ecco il poliziotto, ti mette le mani addosso e non sai quale delle due iatture ti sgomenti di più. Se guardi il mondo a colori, sei come Leroy Smith, alla sua sinistra. In 25 anni di polizia forse non ti era mai capitato di soccorrere un adepto del Ku Klux Klan, intento a insultare tutto ciò che tu rappresenti. Eppure lo prendi per un braccio e lo accompagni verso l'ombra ristoratrice. Perché il tuo dovere? Perché noi non siamo mai quello che gli altri dicono di noi. Siamo i nostri gesti, non i loro giudizi e tantomeno i loro pregiudizi. Lo sai, il mondo in bianco e nero è una tana, mentre quello a colori è un labirinto. Però, a differenza dell'altro, è vivo. Vivo dunque incompleto, in fiduciosa attesa della prossima foto, quella del poliziotto bianco che soccorre il manifesto, il manifestante nero. Così Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa. E rimaniamo sul quotidiano torinese per leggere il primo degli editoriali di quest'oggi, quello di Domenico Quirico, Occidente disattento e pavido. Perché siamo così disattenti? Si domanda Domenico Quirico. È possibile che solo un rumore improvviso, una strage, un sequestro, un atto ancor più ribaldo ci costringa ad un tratto a sentire il roboante ticchettio del vulcano che fa traballare noi tutti, separato solo da un tratto di mare, lo scatenato motore che da tempo ha legato il mondo alla sua cinghia dettandogli quel ritmo che noi possiamo seguire o perdere, ma cui non riusciamo più ad opporre un ritmo diverso, di cui non potremo più liberarci o renderci indipendenti tappandoci le orecchie? Eppure questa Libia distante, un volo di rondini, è trista e fa dolore. Abbiamo furiosamente discusso di Grecia, di banche e di debiti. E ora siamo qui, svuotati, stanchi e disillusi, ad ascoltare il ticchettio della bomba che in Libia e in Iraq e in Siria continua inesorabilmente a far scorrere il tempo. Non sembra esserci in Occidente uno che abbia un grammo di talento profetico. Recitiamo qui la commedia dell'intelligenza. È un mondo di pavidi e di incerti e bisogna stare attenti come ad un'epidemia. Purtroppo il mulino della grande crisi del secolo non smette mai di girare e il macinato della storia scorre fuori attraverso il setaccio per dar vita a un pane che per noi sarà molto amaro, scrive Domenico Quirico nel suo editoriale. Invischiati nel silenzio e nelle chiacchiere, aspettiamo. Eppure non è difficile constatare. In Libia poi tutto è stato svelato, tutto, almeno una volta, ha mostrato il suo vero volto, tutto è diventato più vero. Il ribelle si è trasformato in omicida, la politica in delinquenza, la religione in una grande fabbrica di sterminio, la legge è diventata la regola di un gioco sudicio, la libertà fuggevolmente conquistata si è convertita in prigione. Ogni ideale sembra insanguinato dalla cruda realtà, dalla violenza e dalla distruzione. Eppure è già accaduto negli anni 30, ricapitolazione terribile di un altro secolo insanguinato. Il leviatano monologante cresceva a un passo dai paesi che erano la coscienza della democrazia assediata e balbettante. Ma anche allora le orecchie erano distratte, le menti ottuse. Si pensava all'economia, alla crisi delle banche, alla stabilità del franco e della sterlina. Non c'era tempo per guardare. Legioni implacabili che marciavano su popoli inermi o che troppo avevano sperato nelle promesse dei giusti. Delitti e misfatti si ammonticchiavano protetti dal silenzio e dalla indifferenza. Ogni tanto un guizzo, un lampo ci scuote, ci acceca. L'ennesima nave di migranti partita di lì, sventurati inghiottiti dal gorgo sui cui bordi cercavano lavoro e pane. Ma poi non sappiamo che fare. Ci lusinghiamo con una metafisica diplomazia aperta a possibili incredibili conciliazioni. O ticchettiamo sui tamburi di guerra per un attimo. Li abbandoniamo quando ci accorgiamo che lì non basterebbero battaglioni ma occorrerebbero divisioni armate, che non abbiamo. Forse il problema è che le nostre mani sono vuote, non c'è nulla da proporre a quelle genti. Ex amici dei dittatori, distratti spettatori della nascita del caos che pensavamo non ci riguardasse, possiamo solo far balenare la prospettiva di essere clienti generosi per il gas e il petrolio. Denaro ancora e sempre, che finirà nelle solite tasche, mentre il Leviatano si nutre di assoluti, di profezie terribili e sanguinarie che noi non riusciamo nemmeno a pensare. È il confessore del nostro nuovo peccato, questa paura e tedio, questo accettare sbigottiti che ogni cosa finisca. Così Domenico Quirico, con uno dei suoi consueti articoli e commenti, che sono degli autentici pezzi di letteratura, e ci invitano dolorosamente a riflettere. E con questo terminiamo anche la lettura, lo sfoglio delle prime pagine, e rimaniamo però sul tema con una opinione, con un punto di vista di Angela Antonio Rosato sulla prima pagina del Mattino, il quotidiano di Napoli. Il tema è quello della giungla libica, come titola il quotidiano napoletano, e la proposta e la ricetta che mette in campo Angela Antonio Rosato, collaboratore di Limes ed esperto di questioni strategiche, è una ricetta molto fattiva e che forse non a tutti può piacere, perché non resta che sperare in un nuovo Rais. Angela Antonio Rosato: la Libia oggi è una zona franca, anzi un porto franco impossibile da controllare, ma ottimo per gli affari criminali dei signori della guerra, jihadisti e non. Sarebbe lungo e ormai inutile recriminare sugli errori e le colpe di noi occidentali nell'aprire questo vaso di Pandora, ma è assolutamente necessario dire le cose come stanno e fare un'analisi fredda e realistica della situazione e delle possibili soluzioni. La Libia odierna è una entità criminal petro-feudale. Abbiamo usato a proposito la definizione entità perché non si può parlare più di Stato, anche se gli azzeccagarbugli del diritto internazionale si affanneranno a sostenere che ci sono gli elementi costitutivi dello Stato, cioè popolazione, territorio e governo. Anzi, di governi ce ne sono addirittura tre. Appunto, un po' troppi. Inoltre, il territorio e la popolazione sono divisi tra diversi gruppi di potere che non si riconoscono e si combattono a vicenda. Lo Stato non c'è, perché manca il detentore del monopolio della forza. E questo è il primo e più importante dato da cui partire. Dunque un'entità feudale, primo attributo di questa chimera che continuiamo a chiamare Libia un po' per pigrizia, un po' per rassegnazione. Ne consegue che, malgrado tutti gli sforzi diplomatici e le pressioni internazionali, in Libia oggi non ci sono interlocutori credibili ed affidabili. Un'entità criminale perché ormai il primo business è quello dell'immigrazione clandestina, più redditizio del traffico di droga e più facile di quello del petrolio, il quale rimane importante ma necessita di tecnologia, investimenti e professionalità difficilmente reperibili sul mercato interno e molto costosi all'esterno. Malgrado tutto ciò, la Libia è un'entità che non possiamo ignorare oppure fingere di ricordarcene solo quando vengono rapiti dei nostri connazionali. E allora, si domanda Rosato, quali sono le possibili soluzioni per neutralizzare, o meglio normalizzare, questa isola della Tortuga a poche miglia dalle nostre coste? Assolutamente da scartare un intervento militare sul terreno. Innanzitutto non si tratterebbe di un'operazione di peacekeeping, ovvero tenere separati due contendenti che hanno già smesso di combattersi, ma di una vera e propria operazione di peace enforcement sulla base di quanto previsto dal capitolo 7 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, qualora le parti in causa non abbiano raggiunto un accordo consensuale per la cessazione delle ostilità. Il contingente militare incaricato di svolgere questo tipo di operazioni utilizza la forza o ne minaccia l'uso, obbligando i contendenti al rispetto delle condizioni stabilite dal mandato ONU. In Libia questo significherebbe entrare in un vespaio di varie milizie contrapposte, cercare di imporre condizioni ad attori totalmente inaffidabili e, in ultima analisi, vorrebbe dire andare in guerra, ma non intesa come un conflitto tradizionale, bensì una guerra simmetrica, dove non c'è un fronte ben definito e non si combatte secondo le regole dei manuali militari. Insomma, discendere nel caos di contrapposte fazioni islamiste, signori della guerra, tagliagole locali e non, che cambiano allegramente alleanze a seconda di interessi momentanei e transitori. Occorrerebbe mettere in conto rilevanti perdite in termini di uomini e di mezzi. Richiederebbe un impegno di lungo periodo e molto sangue freddo, ossia non cambiare idea alle prime difficoltà che certamente ci saranno e non di poco conto. È in grado un paese come l'Italia, e soprattutto la sua classe dirigente politica, di sopportare tutto questo per il tempo necessario? Può essere utile un paragone con la recente esperienza afghana della doppia missione Enduring Freedom e ISAF NATO, guidata dalla superpotenza americana, ha coinvolto numerosi paesi, sia occidentali che non, è durata complessivamente circa 15 anni, la più lunga guerra mai combattuta dagli Stati Uniti, ha comportato un immenso dispendio di risorse militari, finanziarie e altissimi costi umani, militari e civili. Ma con quali risultati? Scarsi, per usare un eufemismo. Probabilmente presto l'Afghanistan ripiomberà nel caos della guerra civile, magari infettando anche i confinanti paesi della regione centro-asiatica, deboli e già minacciati al loro interno dall'islamismo militante. Lo stesso succederebbe in Libia. Anzi, in Libia potrebbe essere peggio, perché un nostro intervento diretto attirerebbe come mosche sul miele tutti i jihadisti del grande Medio Oriente, dal Marocco all'Iraq, passando per la Siria, oltre a numerosi e volenterosi foreign fighters occidentali. Diventerebbe il nuovo campo di battaglia del jihad mondiale, esattamente ciò che vuole l'ISIS. Per non parlare del rischio che il caos si allarghi ai paesi limitrofi, Algeria, Egitto, Chad, Mali, Niger. E che dire poi del pericolo concreto di attentati in Italia, soprattutto a Roma, capitale mondiale della cristianità, alla vigilia del Giubileo? In sostanza, attirarci in Libia è una trappola da cui, una volta caduti, difficilmente riusciremo ad uscire senza le ossa rotte. Chiediamoci, freddamente e con umiltà. L'Italia ha i mezzi, le risorse e soprattutto la forza di volontà per guidare un'avventurosa crociata così gravida di rischi concreti? Abbiamo una classe politica e un'opinione pubblica attrezzate per sopportare a lungo lacrime, sudore e sangue? I precedenti storici sono contro di noi. Resta, come nel vaso di Pandora, una sola cosa, la speranza. La speranza che tra le varie fazioni e signori della guerra emerga finalmente un unico vincitore, un dittatore indigeno, nel senso etimologico del termine, in grado di neutralizzare tutti gli altri, pacificare e riunificare i vari pezzi alla deriva di quello che resta della Libia. Questi sarà espressione delle tribù locali più forti, e non dei nostri desiderata, sarà legato agli esponenti religiosi più influenti, e non ai nostri politici, espressione della casta militare e o delle milizie più forti, così da essere in grado di ricostituire il monopolio della forza, cioè lo Stato. L'unica cosa che dovremmo fare noi occidentali è di favorire l'ascesa di una simile personalità, non intralciandole e non immischiandoci nelle faccende locali, e riconoscere una volta per tutte che la fantomatica primavera araba, semmai esistita, ha definitivamente ceduto il posto ad un'estate rovente. Così Angelo Antonio Rosato, nella sua analisi molto di realpolitik, è improntata alla dottrina, ad una serie di dottrine strategiche. E veniamo al tema, ritorniamo al tema delle tasse. Tema rovente, per rifarci all'ultimo aggettivo utilizzato da Rosato, sul Corriere della Sera, dove Dario Di Vico, nel suo editoriale intitolato Le ragioni della svolta fiscale, scrive: da più parti sono stati avanzati dubbi e rilievi sulla reale capacità di Matteo Renzi di implementare la strategia antitasse annunciata sabato scorso. Anche il Corriere ne ha scritto con Daniele Manca e sicuramente il dibattito di policy avrà tempo e modo di dispiegarsi. Commetteremmo però un peccato di omissione se non aprissimo una riflessione parallela sugli slittamenti di cultura politica, perché, pur senza scomodare il povero Copernico, la mossa di Renzi segna una forte discontinuità. Le socialdemocrazie europee hanno un bisogno estremo di sparigliare, vista l'acclarata incapacità di elaborare una piattaforma politica per il dopo austerity e la totale irrilevanza fatta registrare nella recente crisi dei rapporti con la Grecia. Senza il welfare state espansivo e senza l'economia mista, le sinistre del continente, come ha messo in evidenza in un suo libro Giuseppe Berta, sono pesci fuor d'acqua. Renzi, a modo suo, sfoggiando il solito atteggiamento da pugile spaccone, tenta di sfuggire alla maledizione delle socialdemocrazie del XXI secolo e sostiene che la sinistra non può vincere senza fare i conti con la questione fiscale. È facile sottolineare che nella svolta milanese di Renzi c'è tanto di politique politicienne, voglia di occupare il centro e di rubare il tempo a una destra in fase di ristrutturazione. È un'analisi corretta, così come è sensato sottolineare che il segretario del PD riprende e rimodula parole d'ordine berlusconiane. Ma forse vale la pena andare più in profondità e tentare di cogliere tutte le valenze della svolta. Personalmente ne ho rintracciate tre, scrive Dario Di Vico. Renzi finora è stato attento ai grandi interessi e si è speso molto per attrarre le multinazionali. Non ha fatto però breccia nel ceto medio produttivo. Anche il pacchetto fiscale appena approvato, come sottolineato da Maurizio Sacconi, risente di questa impostazione e in qualche modo rimanda alle calende greche, il confronto con le partite IVA e il popolo che si sente oppresso dal fisco. È chiaro che chi aspira a comandare stabilmente la scena politica non può fare a meno del consenso dell'Italia diffusa, e Renzi ne prende atto. La seconda novità sta nell'analisi dei caratteri della recessione italiana, o meglio della difficoltà a ripartire. Non finiremo mai di ringraziare le imprese che a colpi di export hanno salvato il paese, ma per fare davvero risalire il PIL c'è bisogno di muovere la domanda interna. E se ci si mette su questa lunghezza d'onda, si incontra subito il tema del mattone e dell'immobiliare. La tassazione sulla casa da noi colpisce il risparmio delle famiglie, genera in loro una sensazione di profonda incertezza e contribuisce a ingessare le attività. In altri contesti il meccanismo di funzionamento dell'economia reale è differente, ma da noi è così. La cultura economica non ha fatto del tutto i conti con questa peculiarità e ha rinunciato a indagarla. Ma è bene che torni sui suoi passi, non per appoggiare Renzi, ma per far capire meglio il paese reale. Il terzo punto è più strettamente politico e riguarda la sfida a Grillo. Alle europee dello scorso anno il segretario del PD è riuscito a contenerlo facendo proprio il tema della riduzione dei costi della politica, ma il populismo dolce è tutt'al più una tattica elettorale, non una strategia. Del resto, la forza di attrazione dei 5 Stelle sembra confermata e di conseguenza Renzi ha capito che non può pensare di eroderla alla Emiliano invitandoli a governare. Meglio tentare di aprire una falla nella constituency elettorale di Grillo per sfilargli il consenso del ceto medio arrabbiato. Così Dario Di Vico sulla svolta fiscale di Renzi, molto orientata in termini di consenso, come direbbero gli anglosassoni, orientata verso il consensus building. Lasciando il Corriere della Sera, segnaliamo nelle pagine interne, quelle di un'estate italiana, la serie estiva che il quotidiano di Milano dedica ad argomenti di cultura pop, troviamo un articolo di Maria Laura Rodotà che vi segnalo soprattutto ai tantissimi appassionati italiani di serialità, ovvero di serial fiction americane, che come ha scritto in più occasioni sul Corriere della Sera il Aldo Grasso, il critico televisivo e storico della televisione, rappresentano l'equivalente del feuilleton e del romanzo d'appendice postmoderno. E allora Maria Laura Rodotà scrive: fan e fiction, True Detective, la serie che dà dipendenza o fa da terapia, e chissà cosa accadrebbe se Annie e Ray lasciassero la polizia. Fa riferimento a quegli investigatori dei sogni frustrati, ad una celeberrima per l'appunto serie molto amata anche in Italia, scritta da Nick Pizzolato e ambientata in Louisiana con Woody Harrelson e Matthew McConaughey. E sempre nella serie estiva del Corriere della Sera segnalo la rivisitazione delle parole anni 90 che fa Luca Mastrantonio con un suo alfabeto molto creativo. Prima di ritornare al tema delle tasse, nell'angolo al tema delle tasse e di come Renzi guida questa sorta di rivolta antifiscale, questa stagione del Reagan-renzismo letta da Giuliano Ferrara, vi voglio segnalare sulla prima pagina dell'Unità l'Italia nello spazio, un titolo a tutta pagina dedicato all'importanza non così adeguatamente conosciuta dell'industria dell'aerospaziale nel nostro paese. L'Italia nello spazio, che è stata rilanciata dall'astronauta Samantha Cristoforetti, che è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è anche un grande valore dal punto di vista economico. L'Italia nello spazio, in orbita anche le tecnologie, e con un fatturato di 18 miliardi siamo settimi al mondo. Samantha Cristoforetti, prima donna astronauta italiana, da Mattarella e Renzi. Così l'Unità sull'industria dell'aerospaziale. Invece il Reagan-renzismo viene affrontato da Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio. Prima pagina all'interno della quale, nella quale ci si occupa naturalmente anche del caso Crocetta, in cui Salvatore Merlo, che ha condotto la settimana passata prima pagina, si occupa dell'uso politico delle tragedie familiari, consigli per il non uso, la perversione nazionale di chi trasforma i lutti personali e le Lucia Borsellino in strumenti di potere. E invece l'ex direttore Giuliano Ferrara, attualmente il Foglio è invece diretto da Claudio Cerasa, come molti di voi sanno, nel suo articolo "A che godurria, Matteo Silvio sulle tasse, Renzi può fare quel che aveva promesso Berlusconi a tre condizioni", rivolge nuovamente una sorta di atto d'amore a Renzi come reincarnazione o metempsicosi, potremmo dire per certi versi, di Silvio Berlusconi. Scrive Giuliano Ferrara: "Ora dicono che non è come Berlusconi, è Berlusconi. per via delle tasse. L'annuncio folgorante, eccetera, la casa, il lavoro, l'impresa, le pensioni, lo sfondo elettorale del 2018. E metteteci anche la furbizia, un tanto di candore, di tempismo, il perseguimento di una maggioranza nazionale trasversale. La bella Italia. Tutte le cose che fanno venire il voltastomaco agli esteti e l'acquolina in bocca a cittadini, imprenditori anziani. Sono titolare dell'equazione Matteo Silvio. Ne godo certo, chiedo i diritti, ma poi cerco di ragionare. Primo, se Renzi ha potuto fare gli 80 euro inutili e l'articolo 18 addirittura nocivo, il risparmio sui conti pubblici europei, quantité négligeable, scuola, roba da intirizzire i sindacati e le profie con 100.000 assunzioni, un po' di giustizia, i PM lo odiano, riforma istituzionale incardinata, legge elettorale fatta e finita, se ha potuto e ora minaccia il fronte delle tasse, come ha potuto? Che differenza c'è tra Padoan e Tremonti, tra il suo governo della Via Pal e gli esecutivi di coalizione del CAF? Berlusconi ha cominciato a metà dei suoi 50 anni, ha portato sulle spalle il fardello della prima repubblica dei partiti, il suo personale politico, la sua memoria, la sua storia. Ha rivoluzionato linguaggio, cultura, Stato, ma ha sempre presieduto governi di coalizione, divergenze di interessi e di culture, abbondante democristianeria, fascisti loffi, leghisti roboanti, conservatori. Dico sempre, io amico ed estimatore di Gianni Letta, Berlusconi ha cominciato assumendo un Letta fiore della politica di partito. Renzi ha cominciato licenziando un Letta la rosa appassita del politicismo. Può dunque fare come il predecessore e per certi aspetti perfino meglio. Il suo non è un governo di coalizione, è l'esecutivo del Presidente del Consiglio. Secondo, sono ragazzi, non hanno fardelli, pagano giusti tributi al potere ma non una lira di più del necessario. Non giocano a poker come Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis. Sono di questo secolo, hanno tutti la PlayStation, ridono delle ideologie, fanno i furbi quando e come vogliono, ma la sanno lunga. Blair ha esercitato per 3 mandati e ha fatto forse anche meglio della Thatcher, perché parlava dalla tribuna compassionevole dell'ideologia contemporanea prevalente, quella della sinistra, eppure non offriva illusioni bensì certezze. La via al lavoro, la via al guadagno, ma che è cose volgari, una via felice, tecnologica e innovativa, lastricata di cattive intenzioni. Terzo e finale. Le tasse sono la base dello Stato. Non sono belle, come diceva il compianto Padoa-Schioppa, ma sono insostituibili. Il loro livello la dice però lunga sulla prepotenza del pubblico, sulla sfiducia nel cittadino, sullo spirito anticapitalistico, antiproprietario, antiimprenditoriale. Non esiste altra politica riformista che quella fondata sulla riduzione della pressione fiscale. Tax and spending, una vecchia illusione filantropica per premi Nobel, per signori demodè in lite con la storia, come avrebbe detto Colletti. Per varie ragioni Renzi può fare quel che aveva promesso Berlusconi, passare dalla corda del debito alla filosofia del credito. Così Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio di questa mattina. Un altro, in questo caso invece un direttore in carica, Antonio Padellaro, che non sulla prima ma sull'ultima pagina del Fatto Quotidiano, nella sua rubrica Stoccata e Fuga, si occupa della manifestazione a cui hanno partecipato poche persone per ricordare la strage di Via D'Amelio. E noi leggiamo questo corsivo anche come omaggio alla memoria del grande servitore dello Stato e della Repubblica Paolo Borsellino. Perché meravigliarsi se domenica erano in così pochi, in Via D'Amelio, a ricordare Paolo Borsellino e i 5 uomini della scorta vittime della strage mafiosa di 23 anni fa, scrive Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano. Perché sorprendersi se il disgustoso teatrino degli antimafiosi in carriera, l'un contro l'altro armati, abbia prodotto nella pubblica opinione una reazione di rigetto, nel senso anche fisico della parola? L'intercettazione infame e misteriosa, crocetta in lacrime autosospeso, le smentite della procura, le conferme dell'Espresso, il PD contro Crocetta, Crocetta che grida il golpe, con l'amico chirurgo Tutino in pose da Ercolino. E ancora Leo Luca Orlando contro Crocetta e Lumia a favore di Crocetta, il PD contro il PD e chissà cos'altro ci aspetta ancora. Che c'entra questa roba qui con la figura di Borsellino, con la sua dedizione, con il sacrificio suo e degli uomini che non lo lasciavano un attimo, servitori dello Stato votati alla morte, e la dignità dell'uomo consapevole di essere il bersaglio di trattative indicibili, ma che non si lasciava sfuggire neppure un sospiro. Cosa ha a che fare con gente che ha reso la parola antimafia un'indecorosa burletta e, parole di Lucia Borsellino, un sistema per far raffare poltrone? Ecco allora che non essere lì a Via D'Amelio può essere stato un segno di rivolta da parte di chi le fiaccole preferisce tenerle accese nel cuore. E a proposito di scomparse, ricordato dalle prime pagine di tutti i quotidiani, è morto Elio Fiorucci, che ha segnato fortemente la stagione della moda italiana, che è stato uno stilista e innovatore pop. Se ne occupa La Stampa in prima pagina, se ne occupa Il Corriere della Sera, se ne occupa Repubblica, se ne occupano tutti i quotidiani italiani, se ne occupa Il Messaggero naturalmente. Tutti i quotidiani italiani che ricordano come l'impronta postmoderna che Fiorucci ha dato alla moda italiana abbia rappresentato anche dal punto di vista storico un cambiamento molto significativo e molto rilevante all'interno di una stagione di questo nostro paese che in questo tardava davvero a passare, tardava ad andarsene. Fiorucci ha rappresentato un altro volto degli anni 70. Leggiamo il ritratto che è sul Corriere della Sera, ne fa Gianluigi Paracchini. Jeans strappati, musica, fumetti e la pop art conquistò la moda. L'amicizia con Andy Warhol, lo stile dirompente tra i giovanissimi. Difficilmente l'inaugurazione di un negozio è una data memorabile. Invece molti ricordano mercoledì 31 maggio 1967, quando in Galleria Passarella, pieno centro milanese, apre Fiorucci. E non soltanto perché tra la giovane folla a un certo punto appare Adriano Celentano con i ragazzi del suo clan su una Cadillac rosa confetto, roba da Hollywood Sunset Boulevard, ma perché da quel giorno, con l'insegna di quel negozio, Milano dà il via a un nuovo modo di intendere lo stile e la vita, entrambi in Technicolor. Il casual, il pop, la tavolozza acida e psichedelica nascono prima, ma è lì che trovano la loro celebrazione in una salsa italiana presto importata ovunque come la pizza. Naturale che al di là del rosa confetto, fra l'altro diventato uno dei colori portanti della casa, al di là di un campionario di prodotti scanzonati e immaginifici, il nuovo indirizzo si proponga presto come crocevia e punto d'incontro. Ci si vede davanti a Fiorucci, diventa l'appuntamento tormentone degli adolescenti, e non necessariamente per comprare. Musica sparata in quel modo, giochi di luci, effettini speciali, neon tridimensionali o quasi, sino ad allora li si incontrava soltanto in discoteca o i concerti dei Pink Floyd. Fatalmente, pur con qualche iniziale circospezione, a un certo punto finiscono per passarci pure i volonterosi genitori, se non altro per sembrare meno decrepiti. A fine anni 60 il concetto di moda era molto più labile di oggi, ma in ogni caso Elio non se n'è mai considerato un affiliato, non si è mai considerato un affiliato al rutilante mondo delle grife. Si accontentava e divertiva a essere un creativo libero e selvaggio che cavalca tra incursioni e citazioni in mondi paralleli. Evidente che fosse un cultore della pop art a stelle e strisce, cominciando da Roy Lichtenstein, che del fumetto ha fatto la sua arte, per continuare con Robert Rauschenberg e arrivare a Andy Warhol, che di Fiorucci è stato buon amico. Più che un negozio e un marchio, il suo è stato un variopinto puzzle in cui si è incrociata la rivisitazione ironica delle America anni 50 con macchine monumentali, maxi frigo, cartoon e la rivoluzione inglese di Biba, Mary Quant, Ossie Clark, Xander Rhodes e a seguire Vivienne Westwood con un nuovo modo di truccarsi, la minigonna, le scarpe con la zeppona, i collage di pelliccia e denim. In Galleria Passarella c'era un pezzo di Times Square e di Carnaby Street, ma risciacquato e riverniciato vicino a Piazza San Babila. Inutile stabilire se di Fiorucci risultino più rappresentativi gli stivaletti colorati o i primi jeans strappati, entusiasticamente adottati da molti 30 anni dopo, gli short o le stampe con gli eroi dei fumetti e dei cartoni animati. Il costume da bagno in gomma o le manette di peluche tra le voci spiritosamente sexy. Oppure certi materiali diventati quasi marchio di fabbrica come la plastica, le perline di vetro, la paglia. Elio forse risponderebbe, peraltro senza meravigliare, che a rappresentarlo di più restano ancora i due fedeli angioletti del logo, da lui amati perché in qualche modo hanno sempre sottolineato lo spirito e l'anima del suo marchio. E quando un marchio ha un'anima è difficilmente dimenticabile. Così Gianluigi Paracchini nel suo ricordo ritratto dello scomparso stilista e designer Elio Fiorucci, inventore, come scrivono tanti giornali oggi, della moda democratica. E concludiamo con un articolo di politica, con un commento di politica tratto dalla prima pagina del giornale, che anch'essa si occupa dell'addio a Fiorucci, del caos libico, caccia agli italiani, rapiti 4 connazionali, gli islamisti ci odiano perché cerchiamo di pacificare il paese, la certezza degli 007, 5 terroristi sbarcati in Sicilia, titola il giornale sulla sua prima pagina con un fondo sul tema delle relazioni internazionali e del caos libico di Gian Micalessin, Tripoli sarà il nostro Afghanistan. Poi Vittorio Feltri sul vizzetto Demmi, il gossip per eliminare i nemici, Antonio Signorini sul partito dei Balzelli, meno tasse, la sinistra è già nel pallone. Ma noi ci occupiamo di un articolo di Vittorio Macioce sulla scelta per la nuova piattaforma internet, la piattaforma iperpartecipativa che vuole essere uno degli strumenti fondamentali di conferma del modello orizzontale di gestione della vita politica interna del Movimento 5 Stelle, che è stato chiamato da Casaleggio come Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, il famoso filosofo della democrazia sociale del Settecento e, a giudizio di alcuni, anche uno, a giudizio di alcuni, tra cui Karl Raimund Popper, il celeberrimo filosofo liberale, anche uno dei padri delle idee totalitarie. La nuova piattaforma web Casaleggio adotta Rousseau, il primo filosofo grillino, tra virgolette, di Vittorio Macioce. Non poteva che chiamarsi Rousseau. Provate a guardare l'Italia con gli occhi di Gian Roberto Casaleggio e non sottovalutatelo. Se Grillo è il volto del Movimento 5 Stelle, lui è quello che sa dove andare. È vero, in questa stagione i grillini hanno raccolto poco. Non pesano, non si alleano, non fanno numero, però sono lì, hanno voti e sono la variabile con cui prima o poi bisogna fare i conti. Casaleggio non ha mai rinunciato a scardinare il Parlamento. Il suo sogno resta la democrazia diretta. Niente partiti, niente intermediari, nessuna poltrona, le scelte fatte rivolgendosi direttamente alla sovranità popolare. A parole sembra bella, è l'agora greca, è la democrazia faccia a faccia, è parente stretta dello spirito referendario evocato e seppellito da Tsipras. E non è certo un'idea nuova, era infatti anche il sogno di Jean-Jacques Rousseau, il figlio dell'orologiaio di Ginevra, il filosofo della volontà generale del contratto sociale, un illuminista che non aveva molta fiducia nella ragione. Ora qualcuno si starà chiedendo perché siamo qui a parlare di Casaleggio e di Rousseau. Semplice. Perché la democrazia diretta è una tentazione per nulla banale quando cresce la sfiducia. Di chi si fidano gli italiani? Ultimamente solo di se stessi e neppure tanto. Meglio fare da soli. La scommessa dei grillini in fondo è stata sempre questa. Casaleggio dice che si può fare. Niente Parlamento, basta la rete. E qui arriva Rousseau. Sotto forma di un portale, di un sito internet di marca Casaleggio, battezzato appunto Rousseau. I nomi a volte dicono tutto. L'idea è che i cittadini possano scrivere direttamente le leggi. Il Movimento 5 Stelle le scrive e tu voti sì o no, mi piace o non mi piace. Questo naturalmente vale anche per i candidati, che prima o poi dovrebbero scomparire, e per tutte le questioni su cui vale la pena discutere e votare. Il problema è la sovranità della rete, di internet, anzi del sito privato di Casaleggio. Il portale dei grillini non è il popolo. È una parte. È la parte di chi si riconosce nel movimento. Questo va bene fino a quando non pretendi che quella parte sia la volontà generale. E questo i grillini spesso finiscono per farlo. Lo ha detto la rete, lo decide la rete, lo sostiene la rete, e così la rete diventa un dittatorello antipatico manovrato da poche persone. Deve essere l'influenza del buon Jean-Jacques. Casaleggio infatti replica con queste parole. Vota chi decide di votare. Tutti gli iscritti sono interpellati. Che cosa vuol dire basso? 26.000 o 50.000 votanti certificati sono pochi? In rapporto a che cosa? Per i giornali e per i partiti i nostri votanti sono sempre pochi. Quanti hanno votato alle primarie in Liguria per Cofferati? Pochi? Tanti? Chi li ha certificati? Oggi il movimento ha oltre 100.000 iscritti. Questa è la nostra platea dei votanti in crescita che speriamo si ampli sempre di più. Chi vuole vota e la maggioranza decide. Quando chiesero a Rousseau cosa fosse questa benedetta volontà generale, la risposta fu sempre indefinita. È quella che sceglie per il bene della comunità. È quello che pensa la maggioranza? No, non proprio. Forse un po' sì, sicuramente un indizio. E qui si arriva al problema serio. E se uno non è d'accordo con la volontà generale, che succede? La volontà generale è un dio. E non si discute. Non è la banale maggioranza della democrazia. Non ci sono i diritti della minoranza. Quando vai contro la volontà generale, o ti adegui o sei fuori. È bianco e nero. Rousseau scrive, la volontà è generale o non lo è. È quella del corpo del popolo o solamente di una parte. Non ci sono sfumature, perché nella comunità ideale di Rousseau l'individuo si perde, non ha cittadinanza, e se va in direzione ostinata e contraria è un nemico, un egoista, un'anomalia da spazzare via. La clausola fondamentale del contratto sociale, quella che lo rende legittimo, è che ognuno, come singolo, si dia a tutti gli altri, come comunità. È il patto dei cittadini della rete, e chi devia o non è connesso, bestemmia contro la sovranità del tutto. Chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale vi sarà costretto da tutto il corpo, il che non significa altro che lo si forzerà a essere libero. Chissà se poi Rousseau e Casaleggio si fidano davvero del popolo. A pensarci bene, non del tutto. Il popolo è sovrano, ma siccome è cieco, va guidato. Da chi? Ma dal proprietario del sito, naturalmente. È lui l'illuminato. Da solo il popolo vuole sempre il bene, ma non sempre da solo lo vede. Questo è quello che sostiene Rousseau, ed è anche il motivo per cui Casaleggio non apre i vertici dei 5 Stelle. Non si sa mai che pezzo di popolo ti metti in casa. Qualcuno, prima di Casaleggio, ha provato a mettere in pratica le teorie del filosofo di Ginevra. Si chiamava Maximilien Robespierre, detto l'incorruttibile. Zac. Così Vittorio Macioce sul Giornale. Finisce qui la rassegna di oggi. Dopo la breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori. Grazie e a tra poco.
Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.